Deus secondo Giovanni.
Gloria a Deus, Signore.
In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Forse quando Giovanni il Battista, che fondamentalmente è un uomo dell'Antico Testamento, anche se è contemporaneo di Gesù, ma ragiona secondo la mentalità che ha preceduto questa nuova economia che Gesù è venuto a inaugurare, forse Giovanni il Battista sicuramente ha in mente le parole di Isaia, anche quelle che abbiamo ascoltato questa mattina. In questo capitolo 49 di Isaia, in cui si dice: il Signore mi ha detto: mio servo sei tu Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Porta Giovanni con una speranza dentro di sé la possibilità di vedere un giorno cosa voglia dire vedere questa gloria discendere su Israele. E poi ancora questa espressione che Dio attraverso Isaia dice: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare di più, io ti renderò luce delle nazioni. E al tempo di Giovanni, con l'avvento di Cristo, potremmo ancora dire: è troppo poco che tu sia luce per le nazioni, io ti faccio mio figlio, che è proprio l'economia che Gesù è venuto ad inaugurare. Un passaggio dall'essere servi di Dio, obbedienti alla legge, obbedienti alla Torah per fare la volontà di Dio, e poi finalmente scoprirsi, grazie anche a questa fedeltà alla legge, scoprirsi in una relazione nuova, incomprensibile per l'Antico Testamento, ma una relazione che rende la propria identità legata per sempre a Dio. Dunque, quando Giovanni vede passare Gesù e dice ai suoi seguaci: quello è l'agnello di Dio, ecco, questo è l'agnello, seguitelo, in lui, su di lui poggia la volontà di Dio. E qua giungiamo proprio al cuore della tematica che oggi la parola vuole indurci a considerare: qual è la volontà di Dio? Sai, pure tu porti il cuore dell'Antico Testamento quando pensi che la volontà di Dio sia una legge da mettere in pratica, una legge da cui ottemperare senza discussione, una legge che, siccome è così rigida, ti risulta anche, come dice sempre, ti piace tanto, difficile. Come è brutto pensare questo? Pensare che un Dio che per farsi conoscere si fa come te, poi debba ascoltare da te, che è difficile incontrare. Eppure noi così siamo di fronte a questa proposta. Così, sempre ci mettiamo e ci nascondiamo dietro questo Dio, diciamo che è difficile, non possiamo capire queste cose. Ora, questa era quel modo di pensarsi servi, schiavi. Che cosa fa un servo? Quando vuole qualcosa dal suo padrone, lo ottiene attraverso scambi. Uno che si considera sottomesso a qualcuno, se vuole qualcosa, come si dice a Roma, bussa dove viene, no? Dà qualche cosa in cambio. E questo, che noi anche purtroppo pratichiamo, è segno del paganesimo che portiamo dentro. Questo non ci apre alla relazione autentica con Dio e con i figli. Quale figlio, per chiedere una cosa al suo padre, va portando dei doni? Nessuno. Basta che lo guardi con amore e il padre con amore gli risponde. Sto parlando di rapporti genitori figli sani, con quelli che purtroppo viviamo noi nelle nostre famiglie. Ma In una relazione sana, un figlio non ha bisogno di mettere niente davanti al padre per essere ascoltato, accolto e anche esaudito. E questa è la fede che anche tu professi. È una fede che ti mette nelle condizioni di avere perfetta confidenza con lui, al punto di conoscere la sua volontà e di onorarti e di metterla in pratica. Guarda come la liturgia ci viene incontro oggi mettendo sulle labbra una preghiera che noi non sapremmo fare. Nel Salmo 40, quello che abbiamo pregato, no? Noi diciamo dei salmi a messa, diciamo sempre il ritornello, poi chiudendo il cervello alla comprensione delle parole che invece il Salmo dice e che sono le parole autentiche della nostra preghiera. Quella preghiera che dice: ho sperato nel Signore, cioè io, l'Israele della storia, dell'Antico Testamento, ho aspettato il Signore, questo vuol dire sperare. Ed Egli su di me si è chinato. Come si è chinato? Ha dato ascolto al mio grido. Come quel giorno si inchinò su Israele mandando Mosè per liberarlo dall'Egitto, così si è inchinato su di noi mandando la sua parola ad abitare la nostra carne. Veramente si è inchinato, veramente si è abbassato, come dice il libro di San Paolo. E quando si è inchinato mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio, cioè ha messo nella mia bocca la possibilità di riferirmi a Lui, non più come fanno i pagani che lo chiamano Dio, Signore, lontano, ma mi ha permesso di chiamarlo Padre. Dunque, di avere una confidenza con Lui, senza ostacoli. E poi l'ammissione, no, del passato, questo atteggiamento pagano che portiamo dentro, che facciamo anche con gli altri, anche con i nostri simili, sacrificio e offerta non gradisci. Non era questo che mi hai chiesto, caro cristiano, ma quando mai le sentite queste parole? Ti hanno detto piuttosto il contrario: sacrifici, offerte, sacrificio e offerta non gradisci. Ma non è liberante questo? Ma non lo capisci quanto è liberante questo? Puoi dire davanti a questa legge nuova che è difficile seguire il Signore? Non mi hai chiesto l'olocausto né vittima per la colpa. Non mi hai chiesto che io pagassi per la colpa che ho commesso. Se noi passassimo questa verità al mondo che ci sta guardando con un po' di disprezzo, quel mondo rimarrebbe stupito, meravigliato. Non capirebbe, ma come? Veramente voi siete liberi? Noi pensavamo che voi eravate sottomessi a una legge che non si può mettere in pratica. Vi abbiamo visto tristi e oppressi da molti. Veramente siete così liberi? Siccome non è chiesto né olocausto né vittima, allora ho detto: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Chi è che dice questo? È l'Israele che conosce un Dio finalmente padre. Chi è che permette di dire questo a Israele? È il figlio di Dio che può avere questo rapporto con il padre, perché sa che il padre altro non gli chiede se non l'adesione alla sua volontà. E qua entriamo nel vivo delle nostre difficoltà. Come si fa a mettere in pratica la volontà di Dio, quella difficile che non si capisce, quella che la, no, diciamo sempre con, diciamo, il Padre nostro con le mani alzate, ma sia fatta la tua volontà, idealmente incrociamo le dita, perché la volontà di Dio quasi si fa, la mia non si fa, o la sua o la mia. No, non è così. Se si fa la sua, dov'è la tua libertà? Dov'è la mia libertà? Invece ho scoperto, non lo sapevo, che la tua volontà è pure la mia, o meglio, la tua volontà è buona per me. Che cosa non me l'ha fatto vedere? Il peccato che porto dentro, il sospetto che se io faccio la tua volontà, tu ti porterai via tutta la mia vita e mi lascerai là, in mezzo alla strada, senza niente. È il sospetto di chi entra in vocazione, è il sospetto di chi deve sposarsi e non si sposa, è il sospetto di chi sposato e con figli
preferisce andarsene per paura che la sua libertà gli venga tolta dagli impegni che liberamente ha preso. Non è forse malata la nostra mentalità? Ma quando il salmista dice, ecco io vengo, dice, perché sul rotolo del libro di me è scritto, questo io ho scoperto. Ho scoperto che sul rotolo del libro, cioè sulla Torah per gli ebrei, noi diremmo sulla scrittura, è scritto di me, questa parola parla di me, parla della vita dell'uomo, parla dei suoi dolori, parla delle sue speranze. E non la consola, non consola i nostri dolori con discorsi così, ma ci fa conoscere che proprio il piano di Dio è a nostra portata, che il piano di Dio non è arduo, non è difficile, non è lontano, ma è fatto perché noi lo possiamo riguardare. L'uomo non ha altra felicità che scoprire che quello che sta facendo è quello che è buono. Non desidera altro che comprendere che la vita che sta percorrendo è una vita amata da Dio. È una vita possibile, è una vita che non lo diminuisce, ma semmai. Allora dice il salmista, mio Dio, questo io desidero. La tua legge ho scoperto che era nel mio cuore, già c'era. Non lo sapevo. San Paolo direbbe certo, perché questa legge è lo spirito che te la suggerisce e lo spirito è già dentro di te e geme con gemiti inesprimibili, nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Già c'è, aspetta solo che tu te ne accorga e che dia voce a questi gemiti e possa dire padre, padre, non padrone, padre, siccome tu sei padre, io mi comporterò con gli altri come fratelli. Siccome tu sei padre, io non temerò più che tu voglia il male per me. Siccome sei padre, conoscerò i tuoi pensieri. Passerò il mio tempo a ascoltare le tue parole. Non mi metterò mai più la difficoltà davanti agli occhi, ma cercherò di penetrare il tuo cuore con la conoscenza dei tuoi pensieri, come la parola me li voglia rivelare. Allora, siccome ho scoperto che la tua legge nel profondo del cuore, dunque la volontà tua è già dentro di me, la posso fare, allora mi metto ad annunziare la tua giustizia nella grande assemblea. Non terrò più chiuse le labbra, Signore. Capisci, cristiano? Non terrò più chiuse le labbra. Non sarò più umiliato davanti al mondo che mi accusa, davanti al demonio che mi accusa perché ho peccato. Non starò più con le labbra chiuse, ma proclamerò la bontà di un Dio che non solo mi ha perdonato, non solo mi ha riscattato, ma mi dà la sapienza per incontrare i fatti e scioglierli, per entrare in relazione anche con i miei nemici, per sperare l'insperabile, nonostante la vita sia così dura, così pesante per molte cose che tutti quanti noi viviamo. Allora che cosa hai capito, fratello, oggi? Hai capito che se conosci le vie di Dio sei felice? Hai capito che se pratichi la parola di Dio hai sapienza per affrontare la storia? Hai capito che quando ti metti a guardare questa sapienza viene lo Spirito e ti aiuta a dire cose che non hai mai pensato? Questo salmo l'hai ascoltato 100 volte e te lo sei dimenticato 200, ma oggi che arriva fino a te in un modo comprensibile diventa la tua preghiera. E allora lasciati guidare da questa preghiera. Lascia che lo Spirito di Dio attraversi la tua vita, metta sulle tue labbra la preghiera autentica, la rivolga al Padre e finalmente tu viva una esistenza nuova, non fatta delle logiche storte di questo mondo, capace solo di odiare e di giudicare, di mormorare, ma una logica che fa vivere strutture di riconciliazione da ricostruire. Vita nuova. E proprio all'inizio di quest'anno liturgico nuovo del tempo ordinario la scrittura ci dice, la Eucaristia ci dice, venite volentieri, avvicinatevi volentieri, questa sapienza è fatta per voi, porta il vostro volto, l'avete contemplata, accoglietela, assumetela, come tra poco la mangerete e poi vi porterà fino al compimento. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso,
permesso che potessimo accorgerci del dono dello Spirito che ci hai fatto chiamandoci all'esistenza e rinnovandoci del battesimo. Questo Spirito sempre suggerisce alla nostra vita quale relazione tu hai desiderato di essere con noi, con tutta l'umanità che hai creato, nonostante abbiamo molto peccato. Vieni a visitarci ora, consolaci interiormente, riaprici alla conoscenza delle tue vie e abilitaci a mettere in pratica i tuoi comandamenti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Sostienila in questo momento di difficoltà. Non la lasciare in mano ai superbi, ma secondo le parole del nostro pastore, fa che vinca, umiliandosi e servendoti nella relazione con ogni fratello. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, perdonaci per non aver dato testimonianza della tua misericordia, per aver giudicato, per esserci arroccati dietro le nostre valutazioni, per non aver seguito le vie della sapienza, per non aver dato tempo alla possibilità di conoscere le tue vie. Soprattutto perdonaci per non aver amato. Donaci la possibilità di rimediare. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamati ad annunciare agli uomini che la tua volontà già risiede al centro del loro cuore, che possono fidarsi delle tue parole, che possono credere nella redenzione che il tuo Figlio ha operato. Dona a noi il linguaggio autentico, adatto, ma anche apri il cuore degli uomini ai quali lo annunziamo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu sai quali obiezioni portano nella loro vita, quali difficoltà incontrano. Tu sai consolarli nella prova, nella solitudine, nel lutto, nel dolore. Solo ti chiedo di metterli al riparo dalle insidie del maligno, da ogni seduzione e di guarirli da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.